Oggi a Senti chi predica ci collegheremo con l'antichissima città di Assoro, più vecchia della stessa Roma, San Ferdinando in Calabria, Vicenza e Roma, anche se il collegamento con la città eterna è immediato. Il sermone infatti è quello del presidente della Chiesa Avventista nel mondo in visita in Italia, Ted Wilson, noto creazionista oppositore dell'evoluzionismo che non considera una scienza ma un genere di spiritualismo ed una falsa religione. Sabato a Roma ha predicato sulla moltiplicazione dei pani e dei pesci con un sermone dal titolo Coraggio, sono io, non abbiate paura. Ne parleremo con il suo traduttore però, il pastore Giuseppe Cupertino. Non cambiate stazione, non uscite dalla nostra pagina Facebook se ci state seguendo attraverso questa pagina. A tra poco torneremo in studio dopo la sigla.
State per ascoltare Senti chi predica, rassegna settimanale da diversi pulpiti. Un programma della Radiovoce della Speranza a cura di Salvatore Loria.
Allora il nostro primo ospite è Felix Kobina, che manca da questi microfoni da un po' di tempo. Il pastore Kobina è nato ad Accra, Ghana, in Italia però dal 2000. Ha studiato teologia presso la facoltà avventista a Firenze e pastore tirocinante nella storica Assoro in provincia di Enne. Il suo ultimo sermone era basato su Zaccaria 1:3. Tu dirai loro, così parli il Signore degli eserciti, tornate a me, dice il Signore degli eserciti, ed io tornerò a voi. Al quale però ha dato un titolo che mi incuriosisce: Pentito a metà, perduto a metà. Di chi, di quale personaggio biblico stiamo parlando, pastore? Chi è pentito a metà e perduto a metà?
Sì, allora in realtà stiamo parlando di quattro personaggi.
Oh, addirittura, siamo più ricco. Allora sentiamoli, chi sono?
Allora, il primo è il faraone d'Egitto.
Poi?
Quindi il secondo è Giuda, il terzo è Balaam e per ultimo Davide.
Allora sentiamo perché ha fatto questa scelta. Come è riuscito? In quanti minuti a predire? Quanto è durato il sermone?
Quasi 20 minuti.
Complimenti a lei, io ci avrei fatto solo un'introduzione con 20 minuti. Allora, da dove vogliamo cominciare? Da quale di questi personaggi?
Allora, diciamo che il titolo è Pentito a metà, perduto la meta.
Ah, la meta, non a metà.
No, la meta.
Allora, sentiamo. Partiamo con Faraone, il più antico.
Sì, allora, diciamo che presento l'esperienza del faraone, che è un'esperienza di pentimento, ma un pentimento che a mio avviso è un pentimento a metà, come dico dal titolo, perché si pente dinanzi alle conseguenze, cioè si pente solo perché è preoccupato per le conseguenze. Infatti ha paura di lasciare andare il popolo di Dio e ad un certo punto dice sì, io li lascio andare, ma li lascerà andare perché ha paura di quello che sarà il giudizio divino che avverrà attraverso le piaghe, diciamo.
Mentre per Balaam?
Per Balaam invece vediamo che fa la stessa esperienza, non voleva andare a maledire il popolo di Dio, e quindi attraverso l'episodio dell'asino che parla e che dice queste parole a mio avviso molto toccanti, in cui l'asino parla e dice perché mi percuoti per ben tre volte.
E Davide?
Grazie a questo fatto ovviamente dice, cioè vedi anche l'angelo e dice: sì, non andrò, ma dinanzi a poi i soldi, dinanzi a un altro inganno, si pente e poi va a fare proprio quello che era il contrario di quello che il Signore gli aveva detto. Era pentito soltanto dinanzi al fatto che aveva visto la spada sguainata, se vogliamo.
Allora andiamo alla titubanza di Davide.
La titubanza di Davide invece lo vediamo che, diciamo, è il classico dinanzi al pentimento. Davide, conosciamo la sua storia, un personaggio che ci fa riflettere, perché è notato come una persona che ha la fama di aver, cioè, se vogliamo dirla così brutalmente, aver rubato la moglie di qualcuno, ma che poi dinanzi a questo episodio, per coprire le sue colpe, le sue iniquità, fa uccidere il marito. Quindi una storia ben conosciuta, ma ciò che mi colpisce in questa storia, che poi diventa proprio un esempio per anche tutti quanti noi, è il fatto che rispetto a tutti gli altri tre riconosce e si pente proprio dal fondo del cuore.
In realtà questo è un tratto caratteriale tipico di Davide, cioè è l'esempio del vero peccatore, ma è anche un esempio, possiamo dire, del vero penitente. Saltiamo al Nuovo Testamento, andiamo a Giuda.
Ok, a Giuda invece vediamo il caso di Giuda. Giuda, che spesso si fa, cioè basta menzionare il suo nome e lo rappresentiamo come il traditore, ma il fatto di Giuda mi colpisce in modo particolare, perché lui stesso dice: ho fatto male, ho tradito un innocente. Ma nonostante questo, vediamo che questa confessione, se vogliamo, è una confessione a metà, perché anche lui, come gli altri, si pente proprio perché è preoccupato delle conseguenze.
Delle conseguenze su Gesù.
Certo. Cioè,
una domanda, diciamo, dalla risposta ovviamente impossibile, però la pongo lo stesso e tentiamo. Ci pensi lei a... Se invece di rimanere pentito a metà fosse andato direttamente da Gesù e gli avesse detto: guarda, ho sbagliato, oppure era destinato a fare quello che ha fatto?
No, destinato no, cioè diversi pensano che, a partire dal brano in cui Gesù stesso dice: uno di voi mi tradirà, però, cioè, uno di voi poteva essere anche qualcun altro, non era destinato al mio avviso. Infatti vediamo che Gesù stesso cerca di recuperarlo in tutte le maniere, e attraverso anche quell'episodio più commovente in cui lui è alla sua sinistra e Giovanni alla sua destra, e durante questo momento di Santa Cena Gesù lava i piedi ai discepoli e dice a lui: fai quello che devi fare in fretta, fallo in fretta, nel senso che questo è il tuo ultimo momento, cioè ti ho seguito fino adesso e ora ti dico anche di fare una conversione.
Ma tu, pastore, lei pensa che questo era quello a cui si riferiva Gesù?
Sì, secondo me sì, quello che devi fare, fallo in fretta.
Allora facciamo così, visto che lei ha messo proiettato sullo schermo quattro personaggi in epoche completamente diverse, che cosa lega questi quattro personaggi e poi che cosa li distingue?
Allora, ciò che ciò che lega questi quattro personaggi, a mio avviso, è la loro esperienza con il pentimento, che avviene a metà. Ovviamente l'ultimo, che è quello di Davide, a mio avviso è quello esemplare, come diceva anche lei. Il pentimento deve essere completo, perché se no non ha senso. E quindi ciò che hanno in comune è che hanno l'esperienza del pentimento, e ciò che hanno di diverso, a mio avviso, è l'esperienza stessa, perché le loro esperienze sono diversificate. E...
Pastore, il pentimento funziona sempre?
Il pentimento deve funzionare sempre. Certo, io non infatti in questo messaggio dicevo, il pentimento è qualcosa che deve avvenire sempre, non è quindi una volta pentito per sempre, se vogliamo, ecco, però deve essere sincera, questo chiamo pentimento, non un pentimento per ottenere, un pentimento per non andare incontro alle conseguenze, ecco, quello non la chiamo pentimento totale, è un pentimento a metà.
Qualcuno ha scritto che il pentimento è la zattera che ci resta dopo il naufragio, e quindi c'è sempre speranza, sì pastore?
Certo.
Posso chiederle perché ha scelto di predicare da questo passo dell'Antico Testamento e di focalizzare l'attenzione su questi quattro personaggi?
Diciamo che il tema del pentimento è un tema che attraversa tutta la parola di Dio, perché a partire dalle prime pagine in cui Dio va verso l'uomo, a mio avviso l'appello che Dio fa è un appello di pentimento, di tornare a lui.
Senta, io le do adesso 30 secondi, così se vuole rivolgersi ai nostri ascoltatori con un messaggio verso il pentimento, poi subito dopo faremo una pausa musicale. Le do 30 secondi, si rivolga ai nostri radioascoltatori sulla questione del pentimento, forse qualcuno ha bisogno di pentirsi, lo aiuti.
Certo. Allora, direi brevemente che il Signore è sempre disposto a perdonarci, a condizione che siamo davvero onesti e pentiti, e vogliamo anche noi accettare il suo perdono. Ecco, grazie. Quindi c'è speranza per tutti.
Grazie pastore, noi facciamo una breve pausa musicale.
Reconcile, not to us.
Allora ritorniamo in studio, avevamo qualche problema tecnico con il nostro iPhone, abbiamo collegato con noi da Vicenza Cristian Viglione, che ormai qui può mettere, come dire, le tende perché è sempre con noi. Cristian, puoi dirci velocemente il testo biblico che hai utilizzato ieri a Vicenza?
Sì, ho utilizzato Romani al capitolo 1, versetti 16 e 17. Classici.
Sì, anche perché mi pare che tu abbia già predicato questo messaggio qualche volta, ce ne abbiamo parlato.
Sì, è bene riprendere le cose, perché la scrittura è viva e ci dice sempre qualcosa di buono, di nuovo, e qualcosa che ci fa del.
Ecco, io sono interessato, vorrei sapere che cosa di nuovo puoi aver detto su questi famosissimi versetti, tanto cari anche a Lutero.
Leggo prima il testo?
Sì, va bene, leggi.
Leggo il testo. Infatti, io non mi vergogno dell'Evangelo di Cristo, perché esso è la potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede, del giudeo prima e poi del greco. Perché in esso la giustizia di Dio è rivelata di fede in fede, come sta scritto, il giusto vivrà per fede.
Allora, tu hai predicato in chiesa, quindi diciamo, hai predicato, come si dice in inglese, al convento, a chi è già convertito. Perché l'esigenza di tornare su questo testo basilare dal punto di vista teologico?
Beh, innanzitutto un po' una commemorazione storica, anche perché il 31 ottobre, diciamo, non abbiamo avuto modo di celebrare un culto in chiesa, per cui lo abbiamo fatto domenica, che era la domenica più vicina, diciamo, alla data. Ma poi ho visto e sono stato piacevolmente colpito che diverse persone nuove erano presenti, cioè ospiti, possiamo dire, erano presenti al culto, per cui questo testo, che alcuni hanno già sentito e risentito più volte, altre persone ospiti anche all'inizio della fede o non ancora credenti lo sentivano, non dico per la prima volta, ma comunque con un impatto così nella Chiesa. E devo dire che, per rispondere alla tua domanda di prima, è importante sottolineare, ho sottolineato proprio il primo aspetto, perché l'aspetto della giustizia di Dio, del cambiamento di visione da una giustizia retributiva ad una giustizia che viene donata, ecco, per dono, questo era chiaro nella mia vita accademica, anche ho sempre visto e vissuto questo, l'ho studiato, l'ho valutato, ho cercato di viverlo in prima persona. L'aspetto più pratico forse è che noi troviamo al versetto 16, io non mi vergogno dell'Evangelo di Cristo. Allora, questo non mi vergogno dell'Evangelo, per me, diciamo in questo ultimo periodo, lo vedo molto pratico, no? Io non mi sono mai vergognato, ringrazio il Signore, dell'Evangelo, insomma, quello che il mondo potrebbe dire, sorridere, eccetera, eccetera, non mi interessa. Io con cuore sincero voglio rendere gloria a Dio, e questo cerco di portare anche nella Chiesa e alle persone che conosco. Ma è molto pratico questo non mi vergogno. E allora, insomma, ho cercato, il Signore mi ha aperto un attimo una porta su questo, no? E allora ho fatto un esempio molto semplice. Quando noi siamo fuori, quando noi siamo, non lo so, al ristorante piuttosto che al fast food, eccetera, eccetera, a volte siamo un po' restii nel pregare, per esempio, prima di mangiare, oppure nel parlare anche normalmente come parlassimo a casa, no? Delle cose del Signore. E allora mi sono davvero chiesto, e ho portato anche questa domanda, ho condiviso questa domanda con i fratelli e le sorelle, ma perché?
Cioè, sì, qualcuno ha fatto notare che le preghiere più brevi da parte dei cristiani sono quelle che vengono pronunciate nei ristoranti.
Esatto. Brevi.
Sì, nella speranza che nessuno se ne accorga, insomma. Si mette a tacere la propria coscienza, però in realtà è una forma di vergogna, allora.
Beh, io penso anche di sì. Penso anche di sì, e l'ho reso pubblico, insomma, questo. Perché, non so, il Signore è morto pubblicamente per te, è morto pubblicamente per me. E allora perché io pubblicamente non posso testimoniare quello che sono, non quello che faccio? Perché il cristiano che è davvero figlio di Dio, che ha davvero vissuto una nuova nascita, è un figlio di Dio, è qualcosa di nuovo rispetto a prima, e quindi le conseguenze si devono vedere, si dovrebbero vedere nel proprio comportamento.
Senti, secondo te Paolo sta rispondendo a un'obiezione che nessuno gli ha mosso, parlando proprio della vergogna, ma che era diffusa ai suoi tempi? Cioè, in pratica lui annunciava la morte e la risurrezione di un, umanamente parlando, un povero carpentiere. I greci, in realtà, consideravano una predicazione una pura follia. Pensi che Paolo, sapendo che sarebbe dovuto andare a Roma, e anche conosciamo tu ed io le ragioni per le quali scrisse questa lettera, che stesse rispondendo a una, anticipando una domanda da parte dei romani?
Sì, potrebbe essere questa cosa qua. È interessante questo, perché di fatto la cultura ellenica, e quindi poi diventata anche romana, insomma, voleva la saggezza, la sapienza, come sappiamo, ad un certo livello, molto non spirituale ma quasi mistico, no? E anche perché legata alla visione di quello che è l'essere umano, corpo, anima, in contrasto, in diatriba uno contro l'altro, no? E per cui una resurrezione, come poi è successo appunto nel discorso di Paolo, durante il discorso di Paolo all'Areopago ad Atene, non era assolutamente concepibile. Una reincarnazione sì, ma una resurrezione per un corpo eterno, questo assolutamente no. Ecco perché si parla anche di follia per chi ha una visione razionale filosofica di questo tipo.
Senti, anche a te vorrei offrire la possibilità che ho offerto al pastore Cobina 30 secondi, così, per spiegare ai nostri radioascoltatori, soprattutto per quelli che probabilmente non vanno in chiesa, il termine salvezza. Quando noi annunciamo, parliamo così tanto di salvezza, salvezza da che cosa?
Sì, ecco, la salvezza da tutto ciò che ci allontana da Dio, perché il nostro bene più grande è stare vicino a Dio. La relazione di dipendenza totale da Dio è un qualche cosa che ci riempie dei nostri bisogni fondamentali, cioè il bisogno fondamentale per eccellenza, che è quello di essere amati. E se tu sei amato, diventi davvero qualcosa, qualcuno diventi. E quindi la salvezza è da tutto ciò che è l'annientamento dell'essere umano in quanto tale, in quanto rapportato a ciò che gli dà la totalità e lo rende quello che è davvero, cioè la relazione con Dio.
Grazie Christian, noi lasciamo Vicenza, scusate, e scendiamo a Roma per parlare, però non con il diretto interessato ma con il suo interprete durante la telefonata. Mi pare, non so se glielo ho scritto per email, ho detto che il pastore Giuseppe Cupertino ha fatto un po' da Aronne per il suo Mosè. Il Mosè in questo caso è chiedo scusa, in questo caso il nostro Mosè è Ted Wilson, 71 anni, americano, nato in Egitto, figlio d'arte e pastore, figlio di pastore. È sposato, ha 3 figlie e 10 nipoti, insomma all'americana. Ha servito in diversi paesi del mondo, attualmente risiede a Bering Springs, vicino a Washington, ed è presidente della Chiesa Avventista a livello mondiale. Sabato ha predicato nella Chiesa Avventista di Roma, in piazza Vulture o Vulture, Giuseppe?
Vulture, un saluto, cordiale saluto a tutti gli ascoltatori, a te, Salvatore.
Sì, anche, è bello averti con noi. Tu però sei stato il suo interprete, quindi questo è un collegamento un po'... Sì, è un po' immediato.
Sì.
Sì, la mia prima domanda a te.
Ho dovuto fare il mediatore linguistico.
Grazie. A te chiederei subito, insomma, che impressione fa fare l'interprete da pastore per un altro pastore? Poi ti dirò perché ti pongo questa domanda.
Allora, può essere da un lato sollecitante, in questo caso è stato molto incoraggiante, anche perché mi sono identificato molto nella predicazione.
Ecco, cioè, difatti questa era la ragione per la quale ti chiedevo. Io ho interpretato qualche volta, e qualcuno una volta mi disse: ma ci stai mettendo del tuo, cioè stai andando, questo lo disse a me, esiste questo pericolo che un pastore che predica poi alla fine insomma traduce secondo la sua teologia?
Può esistere questo pericolo, ma in questo caso però almeno mi hanno detto che sono stato fedele, c'erano anche persone che capivano sia l'italiano che l'inglese, quindi così mi hanno detto, quindi per grazia di Dio credo di aver fatto un lavoro discreto.
Allora, complimenti a
però
te.
Però esiste questo rischio, tra l'altro se vuoi ti racconto un aneddoto. Certo. C'era un pastore che voleva parlare della Torre di Babele, lui era un olandese, parlava in inglese in un paese dove lui parlava in inglese, c'era un traduttore nella lingua locale, in Neozelanda. Allora a un certo punto lui ha detto: per fargli capire qual è il problema di Babilonia, io mi metto a parlare in olandese. E l'altro non sa l'olandese, si fermerà e dirà: beh, gli faccio capire cosa è successo alla Torre di Babele. Lui ha cominciato a parlare in inglese, poi si è messo a parlare in olandese e quell'altro continuava a tradurre. Allora alla fine del culto dice: oh, io non sapevo che conoscevi anche l'olandese. E lui ha detto: no, non conosco l'olandese, ma conoscevo la storia.
L'avevo sentita anch'io questa, anche con qualche differenza. Senti, andando al sermone, perché poi dobbiamo entrare, come dire, nel vivo di quello che ha detto il vostro ospite, hai riconosciuto una sorta di stile tipicamente americano, no? Strutturato in primo punto, secondo punto, terzo punto.
Sì, quello sì, senz'altro, ma soprattutto diciamo, credo di aver potuto condividere la modalità, l'approccio al testo, che è stato un approccio esistenziale al testo, cioè riflettere su un testo biblico pensando a come quegli eventi che sono descritti sono stati vissuti dai protagonisti, perché lui ha predicato su Matteo 14 partendo dalla moltiplicazione dei pani al versetto 13 arrivando fino al versetto 27, dove si parla poi di dopo la moltiplicazione dei pani, Gesù che attraverso il mar di Galilea camminando sulle acque, l'episodio di Pietro che poi gli dice: fammi camminare, eccetera. Ed è stato molto, molto incoraggiante vedere insomma intanto l'umanità dei protagonisti che dopo la moltiplicazione dei pani cercavano di far sì che Gesù, avendo fatto questo miracolo prodigioso, potesse diventare il loro re, no? Con la fiducia che, essendo capaci di guarire, di moltiplicare i pani, avrebbero potuto sconfiggere i romani. I discepoli stavano andando in giro e avevano coltivato questo progetto. E Gesù dice: stoppa tutto, e gli dice: adesso prendete la barca e ve ne andate sul mare, no? E quindi in qualche modo Gesù rimane ben lucido e con le idee molto chiare e non si presta ad essere manipolato dalle nostre agende. Lui sa cosa doveva fare, quindi si è impegnato in questo. E il testo principale però era il versetto 27, quando sul mare i discepoli sono in mezzo alla tempesta, vedono arrivare questa figura che cammina sulle acque, pensano che sia un fantasma, sono spaventati, gridano e Gesù per loro dice: coraggio, sono io, non abbiate paura. Ecco, forse poi riallacciandomi a quello che diceva il pastore Christian prima, noi siamo salvati da Dio dalla paura. Dalla paura,
che è uno dei sentimenti più diffusi.
Esattamente, che è quello che pervade la nostra vita e che è la prima conseguenza del peccato. Perché nel giardino dell'Eden la prima cosa che succede dopo il peccato è che Adamo ed Eva hanno paura, ed è questa paura che trasforma la vita, le relazioni con Dio, eccetera. Ecco, Dio ci salva e in effetti il Nuovo Testamento e dice: adesso noi abbiamo libero accesso, possiamo arrivare senza paura. E allora lui sottolineava il fatto che noi possiamo guardare a Gesù, possiamo avere piena fiducia in Gesù, perché Gesù sa salvarci dalle nostre paure. Anche quando i nostri progetti sono diversi dai suoi, lui sa guidarci, sa indirizzarci, sa portarci a camminare sulle acque. Poi quando Pietro cammina sulle acque si gira, perde di vista Gesù, comincia a sprofondare, perché appunto gli viene paura, perché guarda a se stesso anziché guardare a Gesù, no? Lui pensa, dice: no, adesso guarda cosa ho combinato, come sono bravo, guarda indietro per guardare qual era l'ammirazione che avevano gli altri discepoli vedendolo camminare sulle acque, in quel momento si sprofonda, no? Ecco, siamo un po' così noi, E Dio ci salva da noi stessi anche, perché a volte nella nostra vita abbiamo bisogno proprio di capire che è da noi stessi che dobbiamo essere salvati.
Quindi se volessimo riassumere il tema dominante della predica di Wilson?
Il tema dominante è proprio avere questa percezione della necessità di guardare a Gesù Cristo che è il nostro Salvatore e che sta per tornare anche, per il quale noi aspettiamo questi nuovi cieli, questa nuova terra nel quale poi non ci saranno più paura, grido, dolore, lacrime. Questa è la nostra speranza, è la speranza della parola di Dio. Senza di questo, Paolo dice, la nostra fede è vana.
Che cosa ha colpito te in particolare, Giuseppe?
Ma a me particolarmente colpisce questo saper mettersi a disposizione di Gesù. In realtà Gesù fa un miracolo, quello della moltiplicazione dei pani e dei pesci, perché lì c'è qualcuno che ha qualche cosa da mettere a disposizione. Poco, niente forse, perché di fronte a 5.000 uomini, senza contare le donne e i bambini, sinceramente 5 pani e 2 pesci non erano niente, eppure Gesù è capace di usare quelle poche risorse per farne qualcosa di entusiasmante. Ecco, io quello che mi colpisce è che se noi siamo umili, sappiamo mettere a disposizione, a sua disposizione, queste poche risorse, e quello che diceva anche il pastore Wilson, Dio sa fare moltiplicare queste risorse, Poi l'altra cosa che mi colpisce è che noi dobbiamo essere capaci di rimanere umili. Ci dobbiamo fare entusiasmare da Dio, ma ricordarci sempre che è Lui il Signore, è Lui che guida, e quindi non mettere i nostri pensieri nella sua pianificazione, perché a volte poi Dio ci sorprende, no? E i discepoli sono rimasti sorpresi quando Gesù è salito sulla croce, perché avevano la loro agenda e non erano riusciti a capire qual era la missione di Gesù.
La reazione dei credenti alla predica di Ted Wilson?
È stata molto positiva, molto apprezzata, erano molto contenti, si vedeva, hanno seguito, ha predicato per 50 minuti, perché con la traduzione si allunga il tempo ovviamente, però hanno seguito,
insomma, l'audience
era una posizione buona ed era molto seguito.
Senti, quanto di questo dipende, diciamo, dall'atteggiamento americano di avere un'attitudine verso la vita un po' più positiva? Noi siamo un po' più influenzati dal pathos dei greci, no? E quanto invece dipende in realtà dal messaggio stesso dell'Evangelo, che è comunque sempre un messaggio di speranza?
Allora, diciamo che dipende proprio totalmente da questa nuova visione che la prospettiva cristiana ha dato all'uomo, ed è una cosa eccezionale. Questo forse non ne siamo sufficientemente consapevoli. Quello che ha fatto Gesù Cristo con il suo messaggio è proprio trasformare la visione che la società aveva dell'uomo. Al tempo dei greci e dei romani l'uomo contava solo in funzione delle caste, in funzione dei gruppi a cui aderiva, non valeva niente alla fine. È la visione cristiana che dice che ogni singolo individuo ha un valore infinito di per sé ed era degno della morte di Cristo anche per un solo individuo. Questa è una cosa che il cristianesimo ha diffuso e che ha fatto capire. Noi siamo anche nella nostra società profondamente cristiani, perché in realtà nella nostra società diamo valenza all'uomo, al singolo, sia attraverso non so, le cure che diamo negli ospedali, sia attraverso quelli che vengono chiamati servizi pubblici, perché se tu ci pensi, la parola servizio, che è la parola che si usa moltissimo nella gestione della cosa pubblica e che poi viene dimenticata, però in greco servizio è diaconia. E nell'antichità pensare che l'autorità pubblica era un diacono, un servitore, era inimmaginabile. Gesù che introduce l'idea: chi fra voi vuole essere il primo sia il servitore.
Grazie Giuseppe, questo tuo commento, francamente, almeno questo è l'effetto che fa su di me, fa sentire un sano, puro, direi santo orgoglio di essere quello che siamo, grazie a quello che Gesù Cristo ha fatto con la sua vita, i suoi sermoni, i suoi insegnamenti, ma soprattutto con la croce e la risurrezione.
L'esempio della sua vita.
Allora noi ti richiameremo perché poi dovrai parlare di un tuo sermone, visto che manchi da un bel po' di tempo dei nostri microfoni. Grazie a te Giuseppe, scendiamo adesso da Roma, andiamo in Calabria, il nostro ultimo ospite oggi è Angelo D'Agostino, pastore pentecostale a San Ferdinando, che come dire è un centro ormai per gli immigrati. Voi avete come chiesa, Angelo, un ministero fra gli immigrati?
Buongiorno, lo abbiamo avuto, dopo ci sono stati vari problemi anche burocratiche, hanno spostato la tendopoli, è stata più di una volta gettata giù, ricostruita, e quindi ci siamo fermati per il momento.
Allora, andiamo invece al testo biblico dal quale hai predicato, ti chiederei di leggere, sono pochi versetti, oggi abbiamo un po' più di tempo, Giovanni 10, 22, 29, hai dato un titolo che forse farebbe felice Sgarbi, no? Per lui. Possiamo dirlo, no? Qual era il titolo?
Certo. Il titolo è Pecore e non capre del Signore.
C'era qualcuno, se non sbaglio, che aveva, mi pare che si era risentito dell'uso che faceva questo noto personaggio televisivo delle povere bestie, delle capre, no? Allora, andiamo al testo biblico. Leggici, per favore.
Allora, Giovanni, da 22 a 29, abbiamo detto, capitolo 10, in quel tempo ebbe luogo in Gerusalemme la festa della dedicazione, era inverno, e Gesù passeggiava nel Tempio sotto il portico di Salomone. I giudei dunque gli si fecero attorno e gli dissero: «Fino a quando terrai sospeso l'animo nostro? Se tu sei il Cristo, diccelo apertamente». Gesù rispose loro: «Ve l'ho detto e non lo credete. Le opere che faccio nel nome del Padre mio sono quelle che testimoniano di me, ma voi non credete perché non siete delle mie pecore. Le mie pecore ascoltano la mia voce, e io li conosco ed esse mi seguono, ed io do loro vita eterna, e non periranno mai, e nessuno le rapirà mai dalla mia mano. Il Padre mio che me le ha date è più grande di tutti, e nessuno può rapirle dalla mano del Padre».
Allora, il titolo, pecore e non capre, visto che di capre qui mi pare non si parla, come mai?
Proprio per questo, perché Gesù ci parla di pecore, quindi io mi sono focalizzato principalmente sui versetti 27 e 28, le mie pecore ascoltano la mia voce ed io le conosco ed esse mi seguono e Dio do loro vita eterna.
E secondo te la differenza principale tra pecore e capre quale sarebbe?
Diciamo che ho scoperto che gli stereotipi che noi abbiamo oggi, differenza pecore e capre, esistevano anche tantissimi secoli fa. Io ho consultato i testi di un grande orientalista, Gustav Dalman, che ha scritto parecchi testi proprio sugli usi e costumi della Palestina antica, ho scoperto con molta sorpresa che gli stereotipi che noi abbiamo ce l'avevano anche i palestinesi, quindi gli ebrei antichi, quindi stereotipo che la pecora fosse inerme, passiva, ubbidiente, umile, mentre le capre erano totalmente all'opposto.
E dobbiamo stiamo attenti perché tu hai usato la parola palestinese, gli ebrei antichi, i nostri amici ebrei ci scriveranno, non palestinesi nel senso moderno del termine.
Certo, chiaramente io sovrappongo perché sto parlando di tempi antichi.
Allora, continua pure.
Allora, dicevo, quindi Gesù parla di pecore e quindi ho detto, qui Gesù fa un bel profilo della pecora e quindi ci parla di pecore, intanto sono pecore, non sono capre. Noi sappiamo che Isaia capitolo 53 ci parla del servo sofferente e lo raffigura come una pietra, come una pecora, chiedo perdono, umile, davanti ai tossatori non apriva la bocca e così via. Quindi la pecora, dicevo, le caratteristiche sono evidenti, quindi è passiva, è inerme, sta in gruppo. E queste sono caratteristiche che dovrebbero avere i cristiani, Gesù. Però, dice le mie pecore.
Sì, hai tenuto presente il detto che circola comunque anche nella nostra cultura? Chi pecora si fa, sì. Lupo se la mangia?
Ah, è vero, è vero. Purtroppo questo non si può applicare ai cristiani, Gesù non aveva questa idea, quindi diciamo che noi usiamo l'accezione negativa, Gesù non aveva questa idea. Allora, continuo dicendo che Gesù dice mie, sono le mie pecore. quindi queste mie, che è un'enfasi che dà la frase Gesù. Il salmista diceva: il Signore è il mio pastore. Qui invece noi vediamo il pastore che dice le mie pecore, quindi inverte i ruoli, quindi non solo l'uomo può dire che Dio è il suo pastore, ma persino il pastore può parlare delle pecore come mie. Quindi diciamo che c'è un aspetto enfatico nelle parole di Gesù, uno spirito di donazione, un rapporto d'amore verso le pecore, quindi questa enfasi per dire sono mie, ecco, non sono pecore, sono le mie pecore. Dopo aggiunge, dice: io li conosco, quindi prosegue con il profiler, no? Con il profilo, dice: io li conosco, quindi diciamo che per il tempo significava che le pecore sono riconosciute, riconoscibili, benché si assomigliano con le capre, ma si conoscono. Spesso noi troviamo questa espressione, no? Nella Bibbia troviamo che Dio conosce quelli che confidano in Lui, oppure ora che siete stati conosciuti da Dio. Quindi che significava al tempo conoscere? Significava, era un'espressione idiomatica che indicava proprio persone trasparenti, persone che mostravano seriamente una vita pia, non persone di doppia vita. Ecco, ciò che erano fuori erano anche dentro e ciò che erano dentro erano anche fuori.
In ultima analisi del tuo sermone ai credenti che cosa ha portato?
Il mio intento era quello di far vedere la ricchezza di questa frase che spesso sottovalutiamo, no? Di queste frasi, quindi pecore, noi spesso diciamo siamo pecore dell'ovile del Signore, del gregge del Signore. Quindi volevo, sulla falsariga di tutti questi film che oggi vanno di moda, i profiler che fanno profili su serial killer e così via, e invece ho voluto fare un profiler, quindi un profilo, ho voluto fare il profiler usando il profilo delle pecore del Signore. Quindi ho cercato di incitare l'assemblea ad avere queste caratteristiche. Chiaramente questo è lo scopo della scrittura.
Ecco, questi versetti sono anche utilizzati da alcuni che hanno una certa persuasione teologica, per non girarci attorno, soprattutto i calvinisti, insomma, nessuno le rapirà dalla mia mano, una volta salvati, salvati per sempre.
Sì, lo so. Chiaramente non ho guardato questa prospettiva teologica, quindi ho guardato ben altro.
Allora, anche a te io vorrei dare l'opportunità di rivolgerti. Oggi facciamo una trasmissione di appello ai nostri radioascoltatori, anche per avvicinarci un po' di più, così facciamo un po' di giornalismo dal volto umano. Se tu avessi 30 secondi a disposizione per rivolgerti ai nostri radioascoltatori da questo passo per incoraggiarli, come se fosse la tua prima audience.
Non so se riesco in 30 secondi, ma in ogni caso sì. Direi proprio questo qua, di cercare di assomigliare al profilo che Gesù ci ha dato riguardo alle sue pecore, perché la Bibbia come uno specchio può illustrarci come assomigliare al Signore, e quindi leggere la parola e cercare di sforzarsi a seguire questo profilo, quindi queste caratteristiche.
Grazie. Grazie Angelo D'Agostino, pastore pentecostale a San Ferdinando in provincia di Reggio Calabria, e noi ci lasciamo qui, ci diamo appuntamento alla settimana prossima.
Avete seguito Senti chi predica, rassegna settimanale da diversi pulpiti. Programma della Radiovoce della Speranza a cura di Salvatore Loria.